/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Cento anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca. Cari amici radioascoltatori, ben trovati nuovamente all'ascolto di / Radio Web con 100 anni di questa Unione. Oggi avremo una trasmissione composta da due parti. Nella prima parte parleremo un poco dei programmi che l'Unione Ciechi ed Ipovedenti di Basilicata, con le sue sezioni di Potenza e di Matera, vorranno portare avanti nel 2022, quindi tutte le attività che verranno svolte o si pensa di svolgere in Basilicata. Nella seconda parte invece avvieremo una rubrica sulle storie di vita, quindi inizieremo con la storia di vita di una nostra socia, Paola Laberile, la quale ci parlerà un po' di sé, di quello che ha fatto nella sua vita, di quelli che sono i suoi sogni, di quelle che sono le sue aspirazioni. A tutti voi auguriamo un cordiale buon ascolto.
Elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata.
Troverai le informazioni necessarie visitando il sito www.uicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno. Grazie!
Non è facile pensare di andar via.
Cari amici, ben ritrovati. Il nuovo anno è iniziato a pieno ritmo e, come in principio di ogni nuovo ciclo, la prima cosa che si fa è quella di elencare i buoni propositi per il futuro più prossimo o più lontano. E noi durante questa puntata faremo proprio questo. Insieme ai presidenti sezionali UC di Potenza e di Matera e alla presidente regionale UC Basilicata cercheremo di riassumere un po' quelle che sono le relazioni programmatiche per il 2022, auspicando quindi di riuscire a realizzare tutte le attività che sono state preventivate e, perché no, magari augurandoci di riuscire a realizzarne anche delle altre. Nel frattempo introduciamo questo nuovo appuntamento con un piccolo componimento augurale di Giovanni Rodari, che si intitola appunto L'anno nuovo. Indovinami, indovino, tu che leggi nel destino, l'anno nuovo come sarà? Bello, brutto o metà e metà? Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo 4 stagioni, 12 mesi, ciascuno al suo posto, e il giorno dopo il lunedì sarà sempre un martedì. Di più per ora scritto non trovo nel destino dell'anno nuovo, per il resto anche quest'anno sarà come gli uomini lo faranno. E concludendo quindi sulle note di questo componimento, che appunto esorta sostanzialmente tutti noi a prefigurare e realizzare il nostro futuro attraverso le nostre azioni più che attraverso i nostri propositi, noi cercheremo appunto di parlare di quelle che saranno le attività che andremo a realizzare per il futuro anno. Bene, iniziamo quindi con la provincia di Matera.
Abbiamo in linea il presidente provinciale UC di Matera, Pino Lanzillo. E il 2022 si profila come anno particolare per il festeggiamento dell'anniversario della nascita della sede territoriale UIC di Matera, che compie i suoi 55 anni. Presidente, quali sono le azioni che si intende mettere in campo per festeggiare questo importante anniversario storico?
È un'età molto importante, come avete visto sono 55 anni che siamo sul territorio di Matera. Mai si è pensato di rendere partecipi i soci sulla nascita dell'Unione Italiana Ciechi di Matera. Ecco perché con questo consiglio abbiamo pensato proprio nella relazione programmatica dal 2022 ogni anno di replicare gli anni che trascorreranno per l'Unione Italiana dei Ciechi. Sicuramente questo è un periodo che andrà da quando abbiamo avuto il primo decreto della Costituzione di Matera, che è il 17 marzo del 67, ovviamente, con il primo insediamento del Consiglio del Direttivo il 14 maggio dello stesso anno. In questo lasso di tempo con il Consiglio ci siamo ripromessi di fare alcune attività che dovremmo andare a programmare da qui a breve.
Insomma, dal 2020, in effetti, se ci pensiamo, è iniziata la stagione delle celebrazioni storiche di questa importante associazione secolare. L'anno che è iniziato ha fra gli altri buoni propositi rispetto alla sezione provinciale di Matera quello di ridurre le barriere architettoniche e favorire l'accessibilità. A tal proposito, cosa possiamo dire del progetto di mobilità urbana Leti Smart, che ormai è diventato famoso anche alle cronache nazionali?
Beh sì, intanto ho fatto un primo passaggio nell'anno precedente, nell'anno che è appena trascorso. A pochissimi soci abbiamo fatto una piccola dimostrazione in sezione, presso la nostra sezione, dell'utilizzo e almeno di far conoscere le Leti Smart, sia il bastone bianco, che è un normale bastone bianco, solamente con nel manico c'è inserito un microchip di 8 grammi e nella base, nell'ultimo segmento, c'è una piccola luce per la segnalazione notturna della nostra presenza. I soci attualmente hanno visto il loro funzionamento, sembrano almeno quelli che l'hanno visionato entusiasti. Su questo però, ovviamente, bisogna spingere verso le amministrazioni pubbliche. La prima è Matera, dove abbiamo fatto già diversi incontri e nella loro programmazione, e mi voglio augurare nel loro PNRR, che riusciranno a ricavare i finanziamenti proprio per rendere la città di Matera accessibile iniziando dai mezzi pubblici.
Ci auguriamo che questo avvenga nel più breve tempo possibile. Rispetto invece alla progettualità IRIFOR, quali sono le azioni che saranno messe in campo e i corsi eventualmente di formazione erogati ai soci?
Dato anche dall'esperienza del 2021, dove più volte mi stanno risollecitando di riprogettare il bando della musicoterapia, che è vero che è rivolto a pochissime persone, uno, due per ogni sezione, anche tre, però quelli che hanno partecipato sono rimasti abbastanza entusiasti e mi hanno già chiesto se riesco a riprogrammarlo. Quindi tra questi ci sarà sia sicuramente musicoterapia, come rigioco la mia parte, e poi dei corsi di formazione. Abbiamo concluso sempre nel 2021 il corso sul sistema operativo Windows 10 e il pacchetto Office, dove anche qui è risultato molto interessante e alcuni partecipanti mi hanno chiesto se lo possiamo approfondire, magari, perché non pensare anche il passaggio al sistema operativo Windows 11. E per finire si sta anche valutando, dopo l'esperienza del corso sull'iPhone, l'abbiamo sviluppato in un determinato modo, ma abbiamo notato che non è molto molto efficiente, quindi il corso sugli smartphone sarà riprogrammato, ma con altre situazioni un pochettino più attenti e più vicino ai partecipanti.
Grazie Presidente, allora l'auspicio di un 2022 ricchissimo di iniziative e soddisfazioni.
Grazie e un ringraziamento a tutti i radioascoltatori.
Proseguiamo quindi questo incontro dedicato alle relazioni programmatiche e adesso ci spostiamo invece sulla provincia di Potenza, che nel 2022 celebrerà un altro importantissimo traguardo storico, ossia 70 anni in questo caso dall'istituzione della sezione. Facciamo una piccola parentesi storica, quindi come è nata questa sezione territoriale e quali sono le iniziative previste per celebrare questo anniversario. Lo facciamo con il presidente territoriale UIC Potenza, Luciano Florio.
Nel 2022 è un anno importantissimo, come hai ben detto tu, Fabiana. Infatti il 28 agosto 1952 nacque la sottosezione dell'UIC di Potenza, che era collegata alla sezione di Salerno. E nacque grazie all'impegno di tre giovani all'epoca, di Antonio Mecca, Francesco Schiavone e Donato Sabia. Grazie al loro impegno sono state fatte tante attività nel corso degli anni e sul territorio tante sono state le iniziative. Arriviamo ad oggi, dopo 70 anni, con una realtà ben diversa, ecco. Abbiamo un'immagine forte sul nostro territorio provinciale e il ciò non può farci altro che piacere. Per quanto riguarda le iniziative, ecco, ci sono varie idee. A me sinceramente piacerebbe così fare in quella serata uno spettacolo teatrale e invitare tutti i nostri soci oltre alla cittadinanza.
Un anniversario sicuramente importante e speriamo che soprattutto il Covid ci consenta di realizzare tutte le iniziative che questo anniversario merita. L'anno ormai trascorso, quindi il 2021, si doveva celebrare la Città Europea dello Sport e purtroppo causa pandemia, ovviamente come sappiamo, non si è potuto. Si auspica quindi di riuscire a farlo nel 2022 e a tal proposito vale la pena di sottolineare il connubio fra lo sport e le attività svolte da UIC Potenza in collaborazione con l'SD Non Vedenti Lucani. Quanto l'associazione contribuisce a diffondere questa attività e soprattutto che ruolo ha per i soci e per i giovani?
Sì, allora il 2022 è una ricorrenza importantissima per la nostra città. Celebrare l'anno dello sport 2022 è un'occasione da non perdere. Possiamo mettere in campo l'UIC, la SD Non Vedenti Lucani, per far conoscere tutte quelle attività che sia i non vedenti che gli ipovedenti possono praticare. Lo sport è importantissimo, non solo aiuta un beneficio così fisico, ma anche e soprattutto mentale. Può ridare a tutti i disabili visivi una certa autonomia personale e soprattutto è l'occasione per così per incontrare altre realtà, altre persone e avere uno scambio di esperienze. Noi come UIC di Potenza e sempre in collaborazione con la SD Non Vedenti Lucani, ma anche e soprattutto credo che ci darà una mano anche l'Univoc, contiamo di realizzare un campus a maggio in collaborazione anche con il Comitato Italiano Paralimpico di Basilicata, un campus presso una struttura della città in cui una sorta di due giorni in cui invitare sia i ragazzi, i giovani e meno giovani con le loro famiglie e trascorrere due giorni in questa struttura e provare le discipline che possono essere praticate dai ragazzi, insomma, e quindi entrare in questa nuova realtà.
Interessantissimo. Tra l'altro lo showdown è uno degli sport che ci si augura rientri tra quelli paralimpici, giusto? Perché ancora non lo è.
Sì, lo showdown ancora non è uno sport paralimpico, ma non è l'unica disciplina. Uh-huh. Ci sono anche il turball, il goalball, ultimamente anche il blind tennis, che è una sorta di tennis per non vedenti. Ci sono gli scacchi, lo judo. Quindi, insomma, sono varie le discipline che possono essere praticate. E oltre a questo campus, naturalmente, sicuramente organizzeremo varie giornate nazionali, quindi tornei riconosciuti dalla federazione, dalla FISPIC, e quindi porteremo sul nostro territorio, sempre Covid permettendo, porteremo sul nostro territorio atleti provenienti da tutto il territorio nazionale.
Invece i ragazzi vedenti che si vogliono avvicinare a questo tipo di sport, come possono essere coinvolti? Si parlava di un arbitraggio, di corsi di arbitraggio per i ragazzi del servizio civile, come arbitri appunto di showdown.
Sì, questa è un'occasione importante per il nostro territorio, nel senso che c'è la possibilità per i nostri ragazzi, per i nostri volontari, di fare questo corso di arbitri, corso allievo arbitro di showdown, e quindi entrare in questo mondo, partecipare ai vari tornei riconosciuti, e insomma, come ho detto prima, anche per loro sarebbe un'occasione per conoscere nuove realtà. Ma oltre a questo, la federazione periodicamente organizza corsi per tecnici di showdown, per tecnici di goalball, turba, tutte le discipline, insomma.
Quindi, insomma, dal volontariato si passa in realtà al mondo del lavoro vero e proprio, quindi un'occasione proprio di formazione ad alto livello per i ragazzi.
Sì, perché nel momento in cui avranno il brevetto di allievo arbitro di, in questo caso, di showdown, partecipando ai tornei verranno remunerati con un gettone di presenza giornaliero.
Certo, sicuramente poi anche orientati, poi se questa professione appassionerà.
Sì.
Bene, ringraziamo il presidente Luciano Florio, UC di Potenza, e adesso invece passiamo la parola alla presidente regionale UC Basilicata, Maria Boncristiano. Ci siamo lasciati con l'ultima domanda, l'ultimo proposito relativo ai giovani e alle speranze per il futuro. Il 2022 è un anno, insomma, molto denso di iniziative e celebrazioni, fra l'altro ricorre anche l'anno europeo della gioventù. Come si connota appunto lo sguardo al futuro rispetto alle radici del passato di un'associazione secolare come quella UIC?
Bene, lo sguardo ai giovani per la nostra associazione è sempre particolare, quest'anno ancora di più, nel senso che i giovani rappresentano una risorsa, ma nel contempo rappresentano da sempre per noi una sfida. E l'anno si inaugura proprio con un'attenzione particolare, tant'è che nella relazione programmatica vorremmo che un gruppetto di giovani potesse partecipare a progetti Erasmus, ma per intanto ci apriamo a tutta l'altra platea dei giovani proprio con un bando di servizio civile che prevede in scadenza il 26 di gennaio e prevede la possibilità di svolgere l'attività presso le due strutture di Potenza e Matera. E quindi colgo anche l'occasione per invitare i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni a fare domanda alle due sezioni di Potenza e Matera. In particolare la sezione di Matera circa 4 volontari, invece la sezione di Potenza ne circa 8. Quindi noi crediamo molto in questa rete di giovani, sia tra i nostri associati, ma sia anche soprattutto tra giovani che vengono dall'esterno, e in questa forma di connubio, di questa esperienza di rete, sicuramente ne verranno fuori delle belle attività.
A proposito di giovani, scuola e inclusione vanno di pari passo con la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Come l'associazione si propone e offre il suo supporto al mondo della didattica in generale?
Sì, da sempre l'UIC è al fianco della scuola, ma in particolare degli studenti e delle loro famiglie. Intanto esistono due centri di consulenza tiflodidattica, uno che è quello di Foggia per la provincia di Potenza e l'altro quello di Bari per la provincia di Matera. In Basilicata esiste anche un CTS, che è un centro di supporto territoriale, e quest'anno a livello regionale vorremmo davvero creare un momento di formazione e di informazione tra le varie istituzioni che si occupano di didattiche, quindi il CTS, i due centri di consulenza tiflodidattica, ma anche i referenti dell'istruzione dell'UIC e un po' tutti i docenti che hanno la funzione di referente per quanto riguarda la disabilità, e quindi si cercherà di mettere a rete e a sistema le buone prassi e le varie competenze che i vari istituti o i vari centri hanno. Continueremo sempre e comunque le attività di supporto alle singole famiglie, ai singoli alunni, ma anche questo lavoro di informazione a livello scolastico.
Rispetto appunto a fare rete, si è sottolineata l'importanza di comunicare il mondo del volontariato, ma proprio l'associazione, la sua interezza all'esterno. Quanto è importante fare questo e soprattutto quanto ha inciso poi come dire, nel ritorno rispetto all'attenzione che è posta da tutta la realtà del territorio, dalle istituzioni nei confronti delle associazioni e di queste in particolare.
La comunicazione esterna è uno degli elementi fondamentali del nostro lavoro comune nelle tre strutture, quindi sia il Consiglio regionale che le due sezioni territoriali. Diciamo che siamo arrivati a un buon livello di comunicazione e soprattutto di credibilità e di autorevolezza, quindi gli enti in qualche modo ora ci cercano proprio perché siamo riusciti a posizionarci in maniera corretta, in maniera esaustiva. Abbiamo delle pagine Facebook, abbiamo i siti internet sia del Consiglio regionale che delle due sezioni, abbiamo un profilo Instagram, abbiamo un canale di YouTube. Abbiamo questa trasmissione radio che, a dire il vero, ha compiuto proprio il 20 dicembre un anno di attività, una sfida alla quale continuiamo a crederci e nella quale, appunto, per la quale stiamo continuando a lavorare. La comunicazione è estremamente importante, tant'è che come IRIFOR dobbiamo recuperare un obiettivo che non abbiamo attuato l'anno scorso, che è quella che è la formazione dei giornalisti e quindi dei professionisti dell'informazione e della comunicazione proprio sul linguaggio sociale. E per noi è molto importante e soprattutto ci consente di agganciare una parte appunto della comunicazione non soltanto istituzionale ma anche comunicazione sociale.
Certo, questo è importante soprattutto rispetto ad alcuni stereotipi nel linguaggio proprio parlato e giornalistico che ancora stentano a tramontare, una fra tutte l'espressione ancora molto comune, diversabile. Rispetto alla disabilità invece, al lavoro, quali sono gli interventi previsti per il collocamento mirato dei centralinisti nell'anno in corso?
Punto dolente, prima parlavamo dei giovani e anche un pochino tra le righe sottolineavo un po' il disinteresse dei giovani al mondo associativo, dovuto anche per il fatto che molti di loro ancora non lavorano e quindi non si sentono realizzati. In Basilicata abbiamo ancora 14 giovani che stanno diventando adulti in cerca di occupazione, sono 14 persone iscritte nell'elenco degli operatori telefonici non vedenti che non riescono a trovare lavoro sebbene i continui contatti con l'ARLAB o con i vari enti che avrebbero l'obbligo di assumere. Quindi colgo l'occasione anche per invitare gli enti che sono inadempienti a favorire le assunzioni e anche lo stesso ARLAB o lo stesso ispettorato del lavoro a fare le dovute verifiche, anche perché il lavoro è un diritto, ma significa per i giovani un giusto appagamento. Significa un inserimento nella società e quindi magari lavorando si aprono un ventaglio di opportunità, esperienza migliore e quindi in qualche modo potrebbero anche essere incentivati ad occuparsi meglio della propria associazione.
Ringraziamo la Presidente Maria Boncristiano. E noi concludiamo qui questa puntata dedicata alle relazioni programmatiche. Sperando, come dire, di riuscire a realizzare quelli che sono i buoni propositi e magari averne anche altri che non sono stati previsti e quindi stupirci di quello che avverrà condividendo.
Sulla strada, quando passa la necessità di andare.
amici, nel corso di questa puntata parleremo di racconti di vita, che è una rubrica che ci racconta un po' la storia dei nostri soci e ogni tanto loro vogliono parlarci del proprio percorso, delle passioni che coltivano e renderci partecipi di questo. Oggi abbiamo con noi in linea Paola Labarile, giovane socia della sezione UC di Matera, non vedente, che vuole renderci partecipi del suo percorso, degli studi, del suo rapporto con la disabilità della vista, dei suoi viaggi, insomma, delle sue tante avventure. Paola.
Ciao a tutti e grazie per l'opportunità. Io sono nata a 6 mesi, prematura, poi un giorno ebbi una crisi respiratoria, mi hanno salvato la vita dandomi parecchio ossigeno, che poi però mi aveva fatto distaccare entrambe le retine, cosa di cui ad Acquaviva, ahimè, non si accorsero. E quando andai a Roma dal professor Ricci, che sarebbe stato il mio angelo custode dopo in seguito, e lui ovviamente se n'è accorto, e non avevo neanche un anno, e grazie al cerchiaggio, un'operazione che durò tantissimo tempo, credo 11 ore, lui riuscì ad attaccarmi soltanto la retina centrale dell'occhio sinistro, quindi io ho una visione tubolare, vedo per meno di un decimo, ma lui disse ai miei genitori di non preoccuparsi, perché se l'avessi voluto sarei stata molto determinata. Quindi diciamo che nella sfortuna questa è stata per me una condizione di vantaggio, perché non ho vissuto un trauma per quello che riguarda la vista o un cambiamento di vista.
Tu ovviamente hai quindi imparato a trovare delle strategie alternative per studiare da subito, visto che già da piccolina hai dovuto convivere con la disabilità della vista, però questo, diciamo, non ha limitato la tua curiosità e i tuoi interessi nello studio.
Partendo dall'elementare, intanto comunque, per quello che ho potuto, ho sempre utilizzato la mia precaria risorsa visiva, come la chiamano oggi, non lo chiamano più residuo visivo, lo chiamano risorsa visiva, con uno strumento che era l'ingranditore, che però mi procurava del mal di testa, perché facendo muovere il libro io vedevo le lettere che facevano avanti e dietro, quindi comunque leggevo parola per parola. Dopo questo, a 10 anni ho cominciato a studiare pianoforte, però ho smesso dopo un anno, perché il mio maestro di pianoforte non vedente voleva farmi fare braille, computer e piano in 1 ora e mezza. Mi stancai e lasciai tutto, anche appoggiata dal mio oculista Ricci, che mi aveva vietato il braille, perché disse che non avrei sfruttato il mio residuo, la mia risorsa visiva. Ecco, ho smesso di studiare il braille perché anche il mio maestro secondo me ha fatto un errore, nel senso che non abbiamo cominciato con la tavoletta, ma con la macchinetta dattilo braille, quindi è come se tu imparassi a scrivere con la tastiera e non con la penna. Quindi abbiamo già fatto uno step successivo. A costo di tirarmi addosso gli strali di tutti, dico che il mio oculista ha fatto bene, perché comunque io ho sfruttato il mio residuo visivo finché ho potuto. Quindi insomma, poi cos'è successo? Che ho lasciato perdere il braille e il piano, anche se quello per la musica è stata una passione che mi ha seguita fin da bambina, perché avevo 2 anni e mezzo quando ho cominciato ad ascoltare le parafrasi verdiane di Franz Liszt, un compositore ungherese, al pianoforte. Il mio padrino di battesimo, grazie a lui ho cominciato a iniziarmi alla lirica, mi ha fatto ascoltare le parafrasi verdiane dal Rigoletto, e da allora ho cominciato proprio a studiare le opere liriche puntualmente. Ecco, qui già viene fuori un qualcosa di caratteristico, perché io non leggevo i libretti delle opere, me li leggeva lui, quindi ascoltavo, grazie all'ascolto, scena per scena, ascoltavamo quello che poi io mi sentivo leggere nel libretto, e io ho imparato le opere liriche che conosco a memoria, anche proprio a livello motivico. Cioè io so come fa tutta un'opera intera, e quindi questa cosa devo ringraziare molto la mia memoria per questo, che mi ha aiutato, evidentemente ha supplito alla mancanza della vista. E poi così sono andata avanti nei miei studi. Dopo le medie ho intrapreso il liceo classico, vincendo anche una sfida con le istituzioni, perché la preside non aveva mai accolto una studentessa o uno studente con disabilità visiva al liceo, perché sai, c'era il greco, la difficoltà di traduzione. Invece io ho avuto le insegnanti di sostegno per i primi 2 anni laureate in lettere classiche, poi ok, anch'io sono stata vittima del gran calderone, per cui ho avuto insegnanti laureate in psicologia che di greco non ne sapevano nulla. Infatti all'esame di maturità la preside ha chiamato una sua collega che mi leggesse la versione di greco. Quindi come facevamo anche durante i compiti in classe? La docente, l'insegnante di sostegno, leggeva frase per frase, mettevamo in costruzione, poi io traducevo, scrivevo ancora in brutta copia, poi scrivevamo in bella, quindi comunque per me era un lavoro impegnativo, ma insomma mi sono maturata con un bel voto, e ho vinto anche questa sfida con me stessa. E dopo ho fatto lettere classiche, perché tu mi chiedevi delle mie passioni. Una delle mie passioni è quella per il mondo classico, il mondo antico, e la Grecia. Mi sono laureata in lettere classiche proprio per questo. E anche qui ho fatto gli esami a voce. Da noi erano esami orali, e i professori mi leggevano in latino e in greco i passaggi, perché avevamo ovviamente l'esame di latino e di greco, e io traducevo a voce. E questo è stato un lavoro molto impegnativo, perché presumeva un lavoro molto dettagliato, molto lungo a casa con l'insegnante di greco e latino, e questo mi portava quasi a sapere la traduzione a memoria, ma non perché io la imparassi, ma perché lavoravo molto profondamente sulla lingua greca e latina.
Il Braille non ti incuriosisce a un certo punto, adesso, che sei più matura, sei più consapevole?
Quando ho finito primo percorso accademico in lettere classiche, ho cominciato un altro in musicologia, perché vorrei lavorare con l'opera, no? Quindi che è successo? Mi sono detta che per leggere la musica avrei dovuto imparare il Braille. Mi sono detta di avere tanta pazienza e di cominciare a provare a imparare il Braille. L'ho fatto, l'ho voluto rifare con una maturità diversa, più consapevole, con una ragazza che ha cercato di insegnarmi l'alfabeto Braille, ma un giorno ebbi una crisi di nervi, di rabbia, e strappai tutto. Quindi la risposta è un no secco, ma non perché il Braille non serva a niente. Io penso che il Braille non debba essere dimenticato, però debba essere soprattutto per le persone che non vedono niente, che veramente no, io che ho scritto, ho imparato a scrivere, che ho anche visto un po' lo spartito, credimi, ho avuto delle difficoltà notevoli col Braille. È più facile imparare il tedesco, cosa che ho studiato, piuttosto che il Braille, che è una lingua che non è una lingua, è un codice,
è il codice tutto diverso.
No, e poi sai cosa? Io sono molto fiduciosa, ci sono tanti libri parlati, no? Io ho consigliato a libro parlato, certo, anche tanti testi musicologici, ho anche letto, ho anche studiato con la voce umana, quindi mi adeguo anche alle sintesi vocali, non ho bisogno del Braille. Per quanto riguarda la musica, io sono a conoscenza di un progetto che sta venendo su, di uno spartito sonorizzato, quindi un audio spartito che sarebbe una valida alternativa allo spartito in Braille. Quindi io non demonizzo il Braille, perché sarebbe sciocco farlo, ma per quello che mi riguarda è un qualcosa che non mi serve.
Allora, parlavamo della musica, e quindi sei pure ballerina, no?
No, però cantante lirica mancata, sì.
Cantante lirica mancata, perché mancata, scusa?
Allora, perché ho fatto lezioni di canto qui a Matera, però la mia insegnante voleva farmi entrare subito in conservatorio, mi faceva cantare arie che ancora non erano proprio adatte a me, perché dovevo imparare a respirare. Poi sono stata da altri insegnanti nel 2013, e purtroppo avendo io per fortuna affinato una cultura musicale e vocale in questi anni, ho capito che su di me non stava funzionando. Io non stavo cantando bene, stavo forzando tutto e purtroppo a volte far lezioni di canto è anche dispendioso a livello economico. Dopo un anno che non mi avevano fatto capire niente di maschera, di respirazione, di diaframma, questi sono tutti termini tecnici, ho preferito smettere perché se avessi continuato mi sarei probabilmente fatta male alle corde vocali.
E senti, a proposito sempre di musica, che mi dici del valzer e dell'Ungheria?
Il valzer, io ho cominciato ad amare i valzer di Strauss nel 2006. Johann Strauss, io ho tutto un cofanetto con la sua produzione, abbastanza vasta, ma di tutta la famiglia Strauss ho imparato ad amare i valzer, anche le operette, che sono cantate in tedesco, no? Quindi sentendo questo mi sono innamorata del tedesco.
Si sente dalla pronuncia molto precisa che hai, che ti piace il tedesco.
Grazie. Sì, ho cominciato a studiarlo nel 2016 perché quando ho intrapreso il mio secondo percorso musicologico a Cremona avevamo un piccolo esame di tedesco. Ora, diciamo che però dal 2006 maturavo già questa passione per il tedesco e anche per la bellissima imperatrice Elisabetta d'Austria, meglio nota come Sissi, la quale amava tanto l'Ungheria. Quindi vedendo i film con Romy Schneider, quelli bellissimi, la trilogia molto romanzata tra l'altro sull'imperatrice, ho visto anche l'ultima parte del secondo film, quando lei va in Ungheria per ricevere la corona come regina d'Ungheria. Ecco, questa cosa mi ha sempre suscitato curiosità e ho voluto visitare l'Ungheria. Quindi ho chiesto ad una mia amica che aveva degli amici ungheresi, insomma, di trovarmi una ragazza ungherese. E quindi questa signora di Matera mi ha fatto conoscere Lilla, una ragazza ungherese che parla italiano magnificamente, che si è laureata anche in lingua e letteratura italiana. E con lei ho cominciato a chattare, a sentirci su Skype, a mandarci delle email. Quindi l'Ungheria è stata un po' una grande passione, grazie a Sissi, che ho maturato. E Lilla nel 2009 è venuta da me per la prima volta. Ci siamo conosciute nell'estate 2008, quindi puoi immaginare la fitta corrispondenza che abbiamo avuto. E poi lei mi ha convinta ad andare a Budapest da sola, ovviamente con l'assistenza a bordo. Io non avevo mai volato da sola, mai. Devo dire che lei mi ha convinta e a Pasqua 2010 sono andata con la Lufthansa. Ho fatto Bari, Malpensa a Budapest. Devo dire, per me è stata una sfida vinta ed era la prima volta che facevo un viaggio così lontana a casa di un ungherese, che tra l'altro io credo che sia il modo migliore per godersi le città straniere, non come una turista ma come cittadina temporanea, perché tu con un ungherese sai dove andare, sai cosa mangiare, non vai nei ristoranti turistici. Mi ricordo la prima sera siamo arrivate a Budapest, abbiamo chiacchierato talmente tanto che siamo arrivate dall'altra parte della città con la metropolitana perché abbiamo bypassato la fermata nostra dove dovevamo scendere. Siamo tornati indietro, quindi ho visto la Budapest, il tram, abbiamo attraversato il Danubio, quindi già avevo fatto un piccolo tour.
Questa cartolina che hai fatto emozionale è veramente molto bella.
No, in realtà c'è una cosa che vorrei dire, che ho saputo orientarmi in casa della mia amica Lilla, sono andata poi a Baja, nel sud-est del paese, e quindi per me è stato all'inizio un po' difficile ambientarmi, anche perché io ho paura dei cani, e là avevano un pastore tedesco enorme, la quale però era una cagna, aveva capito che io avevo paura e non mi ha mai toccata, mai. Io ho imparato in Ungheria anche a chiedere aiuto, per capire come orientarmi. Una volta che mi sono orientata in casa loro, certo avevo bisogno del loro aiuto, però in ambienti piccoli potevo muovermi da sola, anche in camera da sola, cioè io per esempio anche in albergo voglio la camera per me, quindi stare comunque con un ungherese mi ha insegnato ad abituarmi ad altre, ad un'altra routine, no? Altre cose. E per me è stato bello, cioè ho cucinato con loro, io non ho mai cucinato, non so cucinare, ho paura del fuoco.
Hai sperimentato uno spirito di adattamento che esatto. Magari non pensavi di avere o comunque non era emerso prima.
Esatto, cucinato il pogazzo, che sono palle di formaggio fatte nel forno, quindi ho imparato, ho sviluppato anche la manualità, no? Sono stata a casa loro, oltre certo alle escursioni che abbiamo fatto, però quello che voglio dire, io sono tornata anche a Budapest l'estate successiva, mi sono divertita come a casa mia, ma sono state esperienze di crescita per me.
Certo, certo.
Da sola, no? Assistita.
No, ma infatti, esatto, è proprio quello il punto. Ci sono persone che, perché voglio dire, viaggiare da soli al di là della disabilità non è proprio semplice, perché queste dinamiche di adattamento alla fine le riscontrano tutti, e il confronto con una realtà culturalmente completamente diversa dalla tua, il linguaggio diverso dal tuo, le abitudini, persone che non conosci, quando magari appunto non ci va, e appunto, quindi insomma è un po' tutto un interrogativo. Poi diciamo c'è chi è molto curioso, quindi c'ha lo slancio, e chi magari è più timoroso, quindi ha più bisogno di fare più passaggi. Esatto. Allora senti, vogliamo concludere questa puntata con non lo so, un tuo consiglio ai più giovani che hanno questo problema di disabilità, oppure semplicemente ai giovani che, sai, devono capire cosa desiderano fare da grandi, qual è il loro posto, e magari a volte si fanno frenare dalla disabilità?
Sì, certo, ma io penso che innanzitutto le famiglie non dovrebbero avere paura della disabilità, dovrebbero affrontarla nel modo migliore. Certo, anch'io non sono perfetta, non uso il bastone bianco, per esempio, magari non cucino, però la mia famiglia mi ha sostenuta anche nel mio secondo percorso accademico in musicologia. Io sono andata ogni volta a Cremona a fare gli esami, seppur accompagnata. Quindi io direi di non smettere mai di sognare, di non pensare che la disabilità sia una causa che possa impedire di realizzare i nostri sogni. Io invito anche le famiglie ad avere più fiducia nei loro figli, perché quando sono stata in Ungheria c'era un'amica di mia madre che era molto, molto scettica. Questo per dire come il discorso non riguarda solo la disabilità, ma anche la mentalità di città come Matera, molto, molto chiuse. Sai quanti dei nostri ragazzi che sono normodotati non viaggiano, non prendono una macchina e non guidano fuori Matera perché hanno paura, anche arrivati a 40 anni? Quindi si tratta di mentalità. E per quanto riguarda la disabilità, io credo che la paura si possa anche vincere facendo rete, quindi mi dichiaro anche disponibile a essere contattata per domande, e questo è anche un invito che io faccio anche a tanti ragazzi, di studiare, di intraprendere il percorso universitario e di non pensare che si debba finire per forza soltanto al centralino solo perché si è non vedenti. L'invito a sognare si esplicita anche nel cercare di realizzarsi professionalmente, quindi per quello che si è studiato.
Perfetto. Bene, allora, come dire, auguriamo che la fortuna accompagni gli audaci.
Sì, assolutamente.
Perché poi se non cerchiamo noi, se non proviamo ad avere lo stimolo, quello non arriva, quindi
sì, siamo anche noi a doverci porgere una certa maniera,
esatto,
in tutti gli ambienti, col sorriso, certo, facendo, essendo sempre noi stessi, però essendo anche propositivi.
Esatto. Bene, grazie Paola, noi ci risentiamo qui la prossima volta.
Grazie mille per l'opportunità e un saluto a tutti.
Grazie Paola.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione. programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.